Mattia Insolia, buongiorno. E benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare il romanzo intitolato Gli Affamati. Teresa Ciabatti, come scritto nella copertina, con queste parole, il romanzo sorprendente di uno scrittore giovanissimo, eppure già maturo. Ora, in Italia, quando si dice scrittore giovane, si dice anche uno scrittore che ne so, che ha 40 anni, però Mattia Insolia è nato a Catania nel 1995, dunque ha tutti i diritti di essere etichettato come scrittore giovanissimo, eppure già maturo. Si è laureato in lettere alla Sapienza di Roma con una tesi sul movimento letterario dei cannibali italiani. Chi se le ricorda più i cannibali? Sembrano passati secoli. Poi ha proseguito gli studi in editoria e ha pubblicato racconti per antologie vario genere. Negli anni ha scritto per diverse riviste di cultura e oggi collabora con l'Indipendente, per cui si occupa di critica letteraria e cinematografica. I cannibali italiani, ecco, qualcuno magari non li ricorda, non ha vissuto quel periodo. Chi erano questi cannibali, Mattia Insolia?
Cannibali erano degli scrittori giovanissimi, appunto, che alla fine degli anni 90 hanno pubblicato una raccolta che appunto si chiama Gioventù Cannibale per Einaudi, Stile Libero, e che per un certo periodo in realtà hanno avuto anche un po' di successo. Tra quelli che diciamo, sono rimasti ci sono ad esempio Niccolò Ammaniti o Pinkez, Brancaccio, Nove. Diciamo, si trattava appunto di autori molto giovani che si affacciavano sul panorama letterario alla fine degli anni 90 e che hanno avuto un certo successo perché sono riusciti a mescolare tutta una serie di generi letterari, ma anche di elementi che con la letteratura fino ad allora non avevano molto a che fare, mettendo su questa antologia di racconti, appunto Gioventù Cannibale, che ha avuto un buon successo sia commerciale sia di critica, anche se da molti in realtà è stata stroncata. E secondo me si è trattato di un movimento interessante che in un certo senso ha lasciato il segno, perché al di là della giovinezza degli autori c'era una certa audacia, cioè c'era la volontà di scardinare un modo di fare letteratura che fino ad allora era dominante, attraverso appunto l'aggiunta di slang, attraverso l'aggiunta di un certo linguaggio cinematografico, ma anche da un punto di vista contenutistico. Erano molto pulp, erano molto splatter, che non
Già
è così
l'immagine di
facile.
copertina, già l'immagine di copertina ricordo molto pulp, no? Con
Sì,
questi
c'era la
colori
lametta.
lisergici, la lametta, no? E poi
Sì.
c'era, se non ricordo male, Emanuele Trevi che li introduceva. Emanuele Trevi che era entusiasta di questo progetto, perché era un progetto sicuramente importante nello scovare delle scritture nuove, perché poi in sostanza, facile a dire ma difficile da realizzare, in sostanza è trovare una nuova espressione. L'espressione dei cannibali era un'espressione veramente molto particolare che ha avuto anche delle buone fortune. Che cosa hanno lasciato i cannibali, Mattia Insolia?
Ma secondo me non sono riusciti a scardinare diciamo, la letteratura come avrebbero voluto, non sono riusciti a dare quello scossone potente, che appunto era il loro intento, però sicuramente hanno dato a una generazione di scrittori che poi sono venuti dopo, hanno aperto delle porte che fino ad allora erano rimaste chiuse, cioè hanno cercato di portare sulla pagina una letteratura che fosse cruenta ma allo stesso tempo anche molto inerente alla vita. Cioè, penso appunto per esempio a Niccolò Ammaniti, che effettivamente poi ha continuato la sua letteratura rimanendo su un filone che era molto inerente appunto alla realtà, al mondo quotidiano, al mondo di tutti, ma ci sono nei suoi libri degli inserti vanno al di là della quotidianità, che sono quasi fantastici. E secondo me questo elemento, che ha a che fare anche con il pulp e con lo splatter, come dicevo poco fa, è l'eredità più grossa che hanno lasciato i cannibali.
E adesso dai cannibali veniamo agli Affamati, il romanzo di Mattia Insolia pubblicato da Ponte alle Grazie. con una immagine molto particolare, un'immagine d'autore, quella di Fernando Scianna, che campeggia alla base della copertina perché vive di bianco, si potrebbe dire di cielo, però qui è bianco, e poi ci sono addormentate queste due persone ritratte da Ferdinando Scianna. Antonio e Paolo sono fratelli, uno 22 anni e l'altro 19, temevo di sbagliarmi, sì, 19, e vivono la loro storia, sono soli, la loro famiglia si è per così dire, per certi aspetti, un po' decomposta, distrutta, la madre se ne va, il padre è morto, e quindi rimangono nella loro vita a costruire qualche cosa secondo le loro intenzioni, che non sempre sono si attraversano, sono due personalità ben distinte. In esergo, Mattia Insoglia scrive: a chi è affamato, che il mondo l'ha lasciato senza niente, venite fuori tutti, vi prego, e distruggete i falsi idoli, razziate le grandi città, respirate la nuova aria, infine appagate i vostri desideri. A chi è affamato, che il mondo l'ha lasciato senza niente, adesso io dico: saziatevi. Ecco, questo sembra veramente un testo di un manifesto che va tra il filosofico e il politico, perché queste parole sono sempre utili dalla notte dei tempi, e saranno sempre utili, Mattia Insoglia.
Sì, lo spero, quantomeno, ecco, nel senso, sono sicuramente il manifesto di Antonio e Paolo, nel senso, Antonio e Paolo sono due ragazzi a cui è stato tolto tutto. Sono tolto tutto dal mondo stesso, dalla natura stessa, perché sono ragazzi nati in un contesto sociale molto basso e sono ragazzi che vivono per sottrazione. Abitano in questo paese dell'entroterra, di un sud non specificato, ed è un paese molto piccolo, un paese che assomiglia in realtà a una sorta di recinto per polli, ecco. In questo recinto per polli, dove non c'è la speranza che qualcosa di nuovo possa avvenire, sono costretti a sopravvivere. È di questo che io parlo quando parlo degli affamati, cioè il titolo non è buttato lì a caso, come del resto anche la dedica. Gli affamati sono Antonio e Paolo, ma gli affamati in realtà in un certo senso siamo anche un po' tutti. Nel momento in cui ci viene tolta qualcosa, di qualsiasi cosa essa si tratti, noi rimaniamo con un languore allo stomaco. Se poi non riusciamo a sfamarci per altre direzioni, quel languore aumenta fino a diventare fame vera e propria. E quella fame è qualcosa che secondo me può anche ammazzare, perché è desiderio, è spinta verso qualcosa di nuovo, verso qualcosa che faccia vivere la quotidianità, la vita, il mondo in una maniera che permetta di avere sempre lo sguardo puntato verso il futuro, dove il futuro è inteso come qualcosa di nuovo, di qualcosa da scoprire. Ed è esattamente quello che non capita ai due fratelli, Antonio e Paolo.
Qualcosa da scoprire e qualcosa anche da raccontare, però che cosa raccontare della vita di queste due persone? Che è una vita, lo diceva poco fa Mattia Insoglia, è una vita di sottrazione, forse l'unica cosa che aumenta sono i piatti dentro il lavandino, i piatti sporchi, ecco, come immagine di un disordine, di un caos, che non è solamente un caos nel dentro di una casa, ma è un caos anche molto molto interiore, e quindi questa loro vita è una continua discesa, e pagina dopo pagina ci possiamo immaginare, anche impaurire di questa discesa, fin dove arriverà?
Ma purtroppo la discesa credo che per certi versi arrivi fino al fondo, cioè questi due ragazzi senza volerlo tendono al fondo, cioè loro vogliono proprio raschiarlo il fondo, perché inconsciamente forse pensano ad appartenere anche un po' a quel piano lì, ecco. Quindi c'è una discesa continua, c'è una discesa emozionale, c'è una discesa fisica, c'è una discesa conflittuale, c'è una discesa perenne, ed è una discesa che non è dettata unicamente dagli avvenimenti, è una discesa anche che in un certo senso appunto è voluta dai ragazzi, perché in questa guerra continua che loro muovono verso il mondo, in realtà stanno facendo guerra a loro stessi, perché stanno facendo guerra a una natura che appunto ha creato sia loro sia tutto ciò che li circonda. Quindi è una guerra innanzitutto verso di loro, e in ogni guerra verso se stessi io credo che il primo a morire appunto sia il futuro, ed è per questo che, cioè, ed è per questo che si va verso una discesa, perché la discesa è l'opposto del futuro, la discesa è quella cosa che ti porta a un livello tale per cui non riesci più a vedere ciò che c'è oltre, c'è solo buio, ecco.
E a proposito di discesa, c'è un'altra frase, la discesa fatta di disperazione senza risultato conduce a un nuovo risveglio, che è il rovescio della disperazione, a quello che non possiamo realizzare, a quello che all'amore è negato, a quello che abbiamo perduto nell'aspettativa, segue una discesa interminabile e indistruttibile. Ecco, questa è di William Carlos Williams Patterson, da Patterson, è una discesa che comunque ha uno spiraglio di speranza. Per Antonio e Paolo qui è diverso. Antonio, che è alla disperata ricerca, oltre che di se stesso, alla disperata ricerca di un lavoro. Disperata, chi lo può dire? Perché poi quando c'è una mancanza del tutto, forse nemmeno più il lavoro lo cerchi con il giusto entusiasmo. Invece Paolo ha una sicurezza, è l'unica sicurezza forse, è quella che il lavoro ce l'ha. E la loro vita scorre, scorrendo la loro vita riacquistano forse una normalità. Ma che cos'è poi la normalità, Mattia Insoglia? Me lo sono chiesto diverse volte leggendo una parte di questo romanzo, quando questi due giovani, Antonio e Paolo, rientrano per così dire nella normalità della loro mancanza, no? Fino a quando poi arriverà poi il ritorno della madre. Allora lì il libro prende, la storia prende un'altra piega.
Ma la normalità forse è qualcosa su cui ci si ripiega, cioè è qualcosa su una sorta di acqua cheta, cioè uno stagno in cui si sta immersi fino al collo perché si sta bene. Questa quantomeno è la normalità di Antonio e Paolo. Antonio e Paolo vivono una vita che loro sentono che non gli appartiene, ma allo stesso tempo si rendono pure conto che è l'unica che possono avere, quindi la rendono normalità, la rendono quotidianità. E nonostante sia una normalità, una quotidianità estremamente disfunzionale, essendo l'unica che hanno, avendo molto paura da andare oltre, se la fanno andare bene. E per certi versi la loro normalità è questo. La loro normalità è abituarsi a qualcosa che non vorrebbero per la paura di andare oltre, per la paura quantomeno di cercare di andare oltre. È una normalità che secondo me, a conti fatti, poi può pure piacere ad Antonio, forse, perché Antonio è quello che più si abitua e meno desidera. Paolo invece scalpita. Paolo ha bisogno di qualcosa che lo faccia andare davvero oltre, che lo porti fuori sia da quel confine emozionale sia da quel confine fisico a cui sono stati relegati. Quindi sì, una normalità c'è, ma è una normalità che può assumere diverse eccezioni, per quanto possa suonare paradossale.
E forse la parte speciale della vita è quando si rolla una sigaretta o forse qualche cos'altro. Però in tutto questo parlavo prima di quella montagna di piatti in cucina, ma c'è un'altra immagine che mi è venuta in mente parlando di quell'immagine, cioè quella del dolore. A un certo punto del libro Antonio dice che del dolore, se ricordo bene, del dolore non ci si libera mai, no? Ogni sofferenza è come un parassita. Ecco, quella cosa che adesso spero di ritrovarla sottolineata, perché è una parte molto, molto, eccola qua. Se lo ripeteva, sì, ma non riusciva a lasciarli andare. Del dolore non ci si può mai liberare del tutto. Ogni sofferenza è un parassita che lascia delle tracce, quelle tracce, scorie velenose, si ammonticchiano sempre di più e sempre di più e sempre di più, fino a ostruire tutti i capillari, le vene, le arterie, saturano tutto, non lasciano spazio a nient'altro. Ecco, questa frase non è detta da una persona che ha 60 anni, questa frase è detta da una persona che di anni ne ha 22.
Sì, ma perché in realtà...
Anzi, di meno, perché Antonio 19.
Antonio 19, ma perché secondo me il bagaglio esperienziale di una persona è qualcosa che prescinde dal bagaglio emotivo, cioè sono cose che corrono su binari paralleli. Tu puoi pure vivere 10 anni di vita, e se quei 10 anni di vita sono densi, sono pregni di dolore, di sofferenza, di esperienze, per certi versi, allora cioè, a 10 anni ne puoi pure avere 60. Antonio e Paolo hanno i loro 20 anni di vita, Paolo 22, Antonio 19, hanno attraversato pezzi del loro percorso bui, accidentati. Questi tratti gli hanno fatto capire che effettivamente i pezzi di strada bui tu te li porti dietro, perché è da quelli che impari, ma al di là poi dell'insegnamento che puoi riuscire a trascinarti appresso, sono proprio delle ferite, le ferite, quelle che sfigurano, stanno sempre lì, non te le dimentichi, perché a un certo punto ci fa l'abitudine, diventa una normalità, a proposito di normalità, però ci sono delle volte che ti guardi allo specchio e le vedi, e quando le vedi non riesci a scorgere altro, perché sono egocentriche le ferite che sfigurano, e i dolori secondo me sono fortemente egocentrici, sono egoisti, hanno bisogno di avere tutta l'attenzione del loro proprietario. E quando riescono ad averla quell'attenzione, poi il proprietario deve farci i conti, i tuoi conti a 10 anni, a 20 anni, a 30, a 60, sviluppi una capacità di elaborazione che poi va al di là dell'età, va al di là delle stazioni sociali, va al di là di qualsiasi cosa. Quindi i miei ragazzi, per chiamarli così, per quanto appunto non siano istruiti, per quanto siano giovanissimi, avendo attraversato quei tratti bui, avendo addosso quelle ferite egocentriche, nei momenti in cui non riescono a vedere altro devono farci conti per forza di cose. Ecco.
E come negare a questi ragazzi giovani, 19-22 anni, il sogno di una vita, la speranza, l'esagerazione anche, perché a quell'età per forza di cose esageri, però il fatto del dolore che non solo il dolore li circonda, ma li attraversa nel vero senso della parola, e a un certo punto c'è anche un non poterne più, ed è difficile, Mattia Insolia, sentire dei ragazzi, ripeto, della loro età, 19-22 anni, sentir dire, non mi ricordo più da chi, quando per esempio dice, ma questa vita è mia, io non ve la posso regalare, no? Ecco, quel senso di appropriazione della vita che deve farsi bella, però c'è qualcuno che rovina le cose, le ha rovinate tutte, come le ha rovinate il papà quando è caduto il televisore. Ecco, questa è una scena straziante, perché attraverso una parola forse esageratamente detta si intravede proprio il pulsare della vita che non riesce a pulsare come deve, perché qualcuno sempre rovina questo pulsare.
Sì, è una vita strozzata per certi versi, cioè è come se il flusso venisse bloccato da una mano, la mano che di non si conosce neanche il proprietario, appunto c'è una mano che sta lì e blocca il flusso vitale. L'immagine più immediata, per quanto banale, è quella di un tubo dell'acqua. Se tu lo prendi e a un certo punto lo strizzi, non passa più acqua, quantomeno ne può passare un filo. Quel filo d'acqua è la vita di Antonio e Paolo. Quella mano è la mano della natura, è la mano dei genitori che non hanno saputo crescerli o non sono stati capaci di crescerli, in realtà, sì. E quel filo d'acqua è l'unico reale slancio vitale dei ragazzi. Però loro sentono che manca qualcosa, loro sentono di avere del potenziale inespresso, e quel potenziale inespresso è ciò che li terrorizza maggiormente, perché loro sanno, per certi versi, di poter ambire a qualcosa di più, ma per altri versi sanno che fin tanto che ci sarà quella mano non potranno mai averla, quel qualcosa di più. Il fatto è che quella mano non riescono a toglierla, perché non riescono a capire di chi sia, perché non riescono, per certi versi, alle volte neanche a vedere che ci sia. Nella finestra temporale di cui io scrivo, quella mano si fa evidente, perché c'è il ritorno della madre, perché i ragazzi a un certo punto devono fare i conti con tutta una serie di situazioni lasciate in sospeso del passato. Quella mano si fa manifesta, e nel momento in cui si fa manifesta i ragazzi cominciano davvero a combattere, perché si dicono, io non appartengo a questo paese, io non appartengo a questa vita. E secondo me sentire di non appartenere alla propria vita è da una parte la tragedia più grossa che possa avvenire, dall'altra l'unico vero slancio che ti può portare ad andare oltre.
Eppure erano come scritto nell'ultima pagina, nel testo della lettera, che ovviamente non riveliamo, eppure c'è scritto, eravamo malati di desiderio, scintille nel buio, abbiamo illuminato la notte, siamo siamo bruciati di incanti e meraviglie. Ecco, nonostante tutto si arriva all'incanto, a proferire delle parole straordinarie come incanto e meraviglia, e vedere l'incanto e meraviglia in quel disastro di vita credo che sia una cosa straordinaria. Mattia Insolia, autore del romanzo Gli Affamati, pubblicato da Ponte alle Grazie, prima di salutarci, Mattia Insolia, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni in realtà sto leggendo Persone normali di Sally Rooney, è una scrittrice irlandese, molto giovane pure lei, se non alla mia età è di qualche anno più grande, che appunto ha scritto un romanzo sulla normalità, però riesce a far vedere quanto la normalità sia effettivamente magnifica, cioè sia un'esperienza che vale la pena di essere vissuta nelle sue cose più piccole, nei suoi diavoletti che si insinuano nelle pieghe. Ecco, il romanzo che consiglio, pubblicato da Einaudi.
Tra l'altro anche con una copertina molto bella, Sally Rooney è l'autrice per l'appunto di Persone normali. Intanto grazie, grazie davvero Mattia Insolia per il tempo dedicato al nostro appuntamento del Posto delle Parole per il romanzo Gli Affamati. Buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.